Ben ritrovati cari amici di Let's Spend the Night Together, così come tutti venerdì sera a frequenze gialle di Radio Popolare. Ahimè, questo è l'ultimo venerdì sera, così mi piacerebbe dire che ci prendiamo una pausa durante l'estate.
Sì,
no?
Non è l'ultimo venerdì sera della vita, del mondo, della storia, dell'universo, è solo l'ultimo venerdì sera del salottino giallo di Radio Popolare Let's Spend the Night Together.
Ma l'abbiamo capito
per un po'.
Poi se è venerdì sera o sabato mattina, l'abbiamo capita questa cosa?
Si tratta di quelle cose che fanno discutere.
Perché ad esempio se tu vai sul sito di Radio Popolare, cerchi i programmi del venerdì, non ci trovi, noi siamo nei programmi del sabato.
Perché cominciamo da mezzanotte e finiamo all'una, ma poi ci potete ascoltare dal giorno dopo quando volete.
Però chi è che considera il sabato mattina come il venerdì sera? Cioè il venerdì sera è assurdo.
È vero, perché a parte me, il venerdì notte e che va sul sabato, la gente è in giro a festeggiare.
No, il sabato mattina inizia a mezzogiorno del giorno dopo.
Vabbè, esatto. Dai, comunque...
Puntata particolare oggi, eh?
Allora, oggi si parla di scandali. Ci è venuto in mente qualche giorno fa, perché non facciamo una puntata inserendo le canzoni di artisti, degli artisti più scandalosi della storia del rock in generale, del pop, della musica, perché secondo noi poteva essere una puntata, come ci piace dire, sgarzolina, cioè frizzantina, che divertente anche, perché un po' si tratterà di gossip, un po' di racconto, di biografie, comunque di personaggi scandalosi. Il 99.000% dei personaggi che hanno popolato la musica, diciamo, dell'ultimo secolo sono stati abbastanza scandalosi.
Quest'ultima puntata abbiamo deciso di gestirla così, di organizzarla così. Va bene, dai, allora diciamo quella cosa che di solito diciamo insieme, che è
sigla!
Esattamente così, questa è una nuova puntata di Let's Spend the Night Together con voi Giuseppe Fiori, Paola Di Lella Colombo, che ha da dirvi nello specifico qualcosa.
Subito, velocemente vi do i contatti di Let's Spend the Night Together. Noi siamo il salottino rock giallo di Radio Popolare, che trovate alle frequenze 107.6. Potete scriverci a diretta@popolarenetwork.it, mandarci un messaggino al 331-62-14013. Oppure anche chiamarci 02-3300-1001. Noi di Let's Spend the Night Together siamo anche su Instagram, ovviamente, dove potete vedere i nostri brutti faccioni. Ci trovate come Let's Spend the Night Together, quindi scritto così, ma dovete mettere il trattino basso fra una parola e l'altra.
Partiamo subito, parliamo di scandali, allora scandal! Scandal erano i Queen, uno dei pezzi miei preferiti di sempre. Era un singolo, ma non è mai stato così in primo piano nel loro repertorio. Un disco del che si chiamava The Miracle, il disco era quello, no, l'hanno appena rifatto in versione rimasterizzata con anche dei pezzi mancanti. Pensa te, Freddie Mercury si preoccupava del fatto che mi hai appena lasciato e tutto il mondo lo saprà. Pensa a te, era almeno rispetto agli scandali di cui parleremo stasera.
Infatti, fra l'altro, abbiamo usato la canzone per introdurre, diciamo, l'argomento della serata, ma già i Queen hanno fatto della loro carriera uno scandalo, e uno scandalo della loro carriera viceversa. Però, appunto, partiamo subito, perché questa sarà una cavalcata velocissima, siccome gli scandali sono tanti, l'abbiamo detto prima. Abbiamo deciso, per una questione di metodologica, di dividerli, di suddividerli in scandali per categorie, e io partirei con uno degli scandali più grossi del rock and roll vecchio, diciamo, perché nel 1957 l'artista con la A maiuscola del rock and roll, che era Jerry Lee Lewis, convolò a nozze con una ragazza molto molto piccola, 13 anni, e per di più era sua cugina. Ed era già sposato, quindi si è beccato insieme bigamia e, insomma, incesto, cose brutte. Lui in generale non aveva una condotta ineccepibile, anche successivamente a questa storia. Non è stato un classico buon marito, però un artista...
Non era il classico buon padre di famiglia,
esatto,
che dicono, ecco.
Esatto, però artista incredibile, quindi ascoltiamoci la sua Whole Lot of Shaking Going On, Jerry Lee Lewis.
Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I say come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the corner. Woo, huh? Come on over, baby. Well, I got the bull by the horn. We ain't faking. Whole lot of shaking going on. Yeah, I said, shake, baby, shake. I said, shake, baby, shake. I said, shake it, baby, shake it. Let it shake, make it shake. Come on over. Oh, a lot of shaking going on. Oh, let's go.
Beh, comunque Shaking Baby Shaking era già di sé un ammonimento, insomma, in qualche modo lui già portava la questione in quella direzione.
Il rock and roll degli anni 50 era dirompente anche a livello sociale, la gente ha fatto fatica ad accettarlo proprio per il ritmo, le parole, era tutto molto, molto sensuale. Oggi magari non ce ne rendiamo conto, ma a quel tempo era rivoluzionario.
Leggevo oggi che il signor Chuck Berry, che era più o meno un coetaneo di Jerry Lee Lewis, insomma sono stati i padri fondatori del rock and roll, e oltre ad aver inventato quel passo bellissimo dell'anatra, no? Mentre suonava la chitarra con la sua 335 Gibson rossa fiammante fantastica, e oltre a questo aveva anche fatto girare, prima di tutti, perché comunque non esisteva internet, non esisteva nulla, un videotape in cui lui urinava in bocca a una sua fan. Pensa a te, il fetish prima del fetish, il virale prima dell'internet.
Qui meno male che siamo fuori dalla fascia protetta.
Meno male che noi non ci scandalizziamo di fronte a così poco. E allora adesso sentiamo anche qualcosa di... lui diceva Johnny fa il bravo, ma era lui che doveva fare
learned to read or write so well, but he-
Oh yeah, Johnny B. Good. Poi arrivò B. Good Johnny con i Men at Work, che volevano un po' fargli il verso, però insomma Chuck Berry è stato il primo in tutti i sensi, e lui diceva fai il bravo, però insomma non era uno che era irreprensibile da quel punto di vista, però era anche il bello del fare il rock and roll.
Ciacchino. Comunque facciamo un salto quantico in avanti nel tempo, perché ovviamente in mezzo c'è stato di tutto e magari ne parleremo ancora dopo. Però parliamo di un altro tipo di scandalo che definiremo scandalo sessuale. La cosa interessante per me è che oggi probabilmente sarebbe stato trattato in un modo completamente diverso, perché nel 1998 George Michael, pace all'anima sua fra l'altro, artista immenso, fu beccato da un poliziotto in borghese in un bagno di Beverly Hills, quindi a Los Angeles, dicevano atti osceni. Fu arrestato per atti osceni in un luogo pubblico, però era con un uomo, e quindi lui a quel punto fu costretto a fare coming out, anzi gli fecero outing, come si dice oggi, cioè quando praticamente ti mettono nelle condizioni di parlare degli affari tuoi sessuali, delle tue preferenze. Oggi forse sarebbe andata molto diversamente. Lui si beccò un po', forse non la prigione, ma i lavori, come si dice, non i lavori forzati,
socialmente utili,
lavori socialmente utili per un tot di ore, però si prese la sua rivincita, perché dopo forse pochi mesi uscì il suo disco, uscì questo singolo con un video clamoroso che praticamente riportò quasi pari pari l'episodio, e la canzone diceva andiamo fuori, che significa facciamo coming
Let's
out.
Go outside.
Esattamente,
così, no?
Esattamente. Però si prese una certa rivincita e forse fu il primo. Secondo me oggi sarebbe andata diversamente quella storia, in un modo un po' più privato.
Comunque quella voce bassa lì la diceva lunga. Io so, quando vedevo il video...
Infatti,
il messaggio era tutto lì nella
tra
voce.
Tra l'altro lui era l'idolo delle ragazzine, era un sex symbol per tante donne e ragazzine del mondo, e poi a quel punto fu in un certo senso obbligato a parlare di sé. Ce l'ascoltiamo, Outside, George Michael.
Let's go outside in the sunshine. I know you want to, but you can't say yes. Let's go outside.
Ed era Outside George Michael. Oggi stiamo parlando di scandali, lo stiamo facendo qui a Let's Spend a Night Together per l'ultima puntata della stagione. Dai, è un po' una sorta di festeggiamento, abbiamo trovato una tematica che ci piace, una tematica che ci dà molti spunti. Ad esempio, lo sapevi che quell'adesivo che aggiungono sui CD, il Parental Advisory, è uscito in seguito a uno scandalo. Per quale scandalo? Allora, la moglie di Al Gore, tale Elizabeth Gore, si era scandalizzata di un testo del folletto di Minneapolis presente sull'album Purple Rain. Il pezzo era Darling Nikki, ovvero cara Nikki. E il testo recita un po' così: conosco una ragazza che si chiama Nikki e posso dire senza problemi che è una mia scopamica, traduciamolo italiano. L'ho conosciuta in un hotel che si masturbava con un giornaletto. Cioè, allora, questo basta per far partire un putiferio, nel senso che la moglie di Al Gore ha fatto scatenare tutte le sue conoscenze di alto livello per arrivare nel 1985 a creare questo Parents Music Resource Center, cioè un centro che si occupava di stabilire quale musica potesse andare bene per l'ascolto dei giovani e quale invece doveva essere supervisionato. Cioè, insomma, tutto questo portò alla creazione di un adesivo che doveva essere appiccicato su quei CD che avevano dei testi espliciti.
Mamma mia, ragazzi, è la macchina del fango prima dell'internet, praticamente.
E allora io quasi quasi direi che ce l'andiamo a sentire, Prince da Purple Rain, con questo pezzo che ha destato uno scandalo gigantesco, dai, possiamo dirlo. Darling Nikki da Purple Rain.
You could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said, how'd you like to waste some time? And I could not resist when I saw little Nikki grind. So many devices, everything that money could buy. She said, sign your name on a dotted line. The lights went out and Nikki started to grind. Nikki. Castle started spinning, oh maybe it was my brain. I can't tell you. All over, all I found was a phone number on the stairs. It said, thank you for a funky time. Call me up whenever you wanna grind.
Ed era Darling Nikki, un pezzo che ha destato scandalo. Insomma, la moglie di Al Gore è andata da tutte le sue amiche e ha detto, ma sta storia non mi gira, non mi gira che mia figlia ascolti della musica con dei testi di questo tipo.
E allora... che sì, non è giusto, cioè, ma comunque questa bigottona della signora Gore, mamma mia... Non è giusto, scandalo, ma non è scandalo, bisogna risalire ai veri scandali.
Però tutto sommato quell'adesivo ci sta, anche gli Oasis l'hanno usato in tanti, soprattutto nell'hip hop. Insomma, ci stava in qualche modo garantire anche ai genitori che i tuoi figli stiano ascoltando della musica che non è né politicamente scorretta, né con dei testi esagerati, né espliciti, né... Io lo trovo giusto, tutto sommato.
Non lo so, sì, però forse è meglio che i genitori prendano da parte i ragazzini e gliele spieghino certe cose, non lo so. Sì, comunque sì, sono d'accordo.
Anche perché abbiamo capito che si parla di artisti che quando hanno qualcosa da dire non parlano per mezzi termini.
Ma no, infatti, altrimenti non sarebbero artisti. Comunque... Adesso entriamo sempre all'interno degli scandali sessuali, perché è forse la parte più nutrita della serata, naturalmente. Entriamo nella categoria che io definirei in inglese unsolicited dick pic, cioè foto.
È anche una categoria di come si chiama, di OnlyFans, no?
Eh sì, mi immagino di sì. Okay. Comunque direi, la chiamerei foto o... esposizione della come si può definire quella parte lì? Delle pudenda. Foto o esposizione delle pudenda non richieste. Allora, il capostipite è stato Jim Morrison, dai, diciamoci la verità. A un certo punto, non mi ricordo che anno fosse, lui era sul palco, si stavano esibendo, era pieno come una damigiana, di damigiana peraltro, e decise, mentre stava cantando, di slacciarsi i suoi aderentissimi pantaloni di pelle e chissà che sudore lì sotto, e di esporre al pubblico le sue pudenda. Ok, a quel punto si vede, erano già pronti, ma si vedono gli agenti arrivare proprio a placcarlo, tipo partita di rugby, e portarlo via. Fu tratto in arresto, insomma, ebbe delle conseguenze.
Beh, a proposito di questo, sai che girava un calco del, come abbiamo deciso di chiamarlo, pene?
Le pudenda.
Ok, girava un calco delle pudenda del signor Jimi Hendrix, e pare che fosse anche un bel calco, bello notevolmente... di misure importanti, ecco. Però noi parlavamo di Jim Morrison, e quindi lo sai che il giorno divide la notte e la notte divide il giorno, per cui break on through, vai, oh yeah. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there, but can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side.
Ragazzi, allora, Jim Morrison, sì, il calco, le pudenda, però che cantante, che voce, che cantante. Personalmente io lo ritengo il più grande cantante rock and roll, mi dispiace, so che tantissimi non sono d'accordo, però questa voce ce ne sono poche. C'è un altro cantante al mondo, voleva dire qualcosa, signor Fiori?
Ma no, aggiungo una cosa così volante, visto che si parla sempre del Sound The Doors senza basso, con questo Fender Bass piano, no? Che era una sorta di Fender Rhodes piccolino che aggiungeva in alto, e questo pezzo inizia proprio con quel suono, cioè, cioè proprio l'intro fatto con il Fender Bass, roba stupenda, cioè proprio per capire i Doors, secondo me bisogna proprio partire da questo pezzo per capire che loro suonavano. Poi in studio il basso c'era, eccetera. Però dal vivo avevamo proprio questo sound.
A cosa serve?
Ray Manzarek che si divideva esattamente a metà. Ecco così.
Verissimo. Comunque, parlando di un'altra voce che io ritengo assolutamente straordinaria, passiamo all'altro scandalo delle foto, delle pudenda non richieste. E questa volta parliamo di un artista ovviamente più contemporaneo, cioè di Win Butler, il cantante nonché leader degli Arcade Fire, che sono un gruppo che abbiamo ascoltato tante volte qui alle Spendere Together, perché io ho obbligato gli altri ad ascoltarlo. Però anche lui recentemente, forse da massimo un paio d'anni, un anno e mezzo, è stato travolto da uno scandalo sessuale. Perché a quanto pare, nonostante lui sia sposato da un sacco di anni, da una vita, con l'altra cantante della band, cioè Regine, sembra che la sua condotta sessuale non è mai stata illegale, però sicuramente dal punto di vista morale, anche per la sua posizione di artista famoso, influente, importante, è stata molto molto criticata. E a quanto pare, fra le varie libertà che si è preso con ragazze in giro, fan che, a cui sembrava impossibile di ottenere l'attenzione di Win Butler, fra le varie libertà che si è preso c'è stata anche quella di mandare le foto delle sue pudenda in DM di Instagram. La band ha tenuto botta, ha fatto un tour nonostante tutto. Vediamo che cosa succede in futuro, perché questa è una cosa un po' pesante. Comunque ci ascoltiamo una canzone meravigliosa, ascoltiamo la sua voce che è meravigliosa, No Cars Go.
Ed eccoci di nuovo in onda, Let's Spend the Night Together, Giuseppe Fiori, Paola Di Laila Colombo per l'ultimo venerdì del mese, ma anche del periodo estivo con voi, e poi ci rivedremo a settembre, immagino, no?
Esatto, questa sera stiamo facendo una veloce cavalcata, infatti sentite che anche i pezzi non ve li facciamo sentire proprio tutti per intero, un po' più brevi del solito, ma perché gli scandali della musica, del rock, sono stati tantissimi e noi questa sera parliamo proprio di scandali, proprio così per rinfrescare un po', anzi riscaldare forse, prima l'ambiente, prima di andarcene per le vacanze.
Assolutamente. Io vorrei fare un po' una regressione, tornare indietro, 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 cioè oltre un secolo fa, 1913. Io l'ho chiamato un protoscandalo legato alla musica, insomma, un protoscandalo musicale. E ti parlo della prima messa in scena della Sagra della Primavera di Stravinsky al Teatro di Parigi, appunto il 29 maggio 1913. Situazione assurda in cui il pubblico ha cominciato a lamentarsi per i rumoracci e i ritmi barbari dell'esecuzione di quest'opera, no? E come finisce? Finisce ad urla e insulti, e dopo di questo anche con le botte. Nel frattempo l'orchestra continua a suonare. Io devo dire che parliamo di oltre 100 anni fa, ma nei musicisti c'era lo spirito del rock.
Spirito del The Show Must Go On.
Assolutamente. Dai, mi ha incuriosito questa storia, soprattutto per i ritmi barbari. Effettivamente,
infatti, cosa
oggi me la
dire.
Sono sentita e il sound è del tutto particolare. Dai, ci sentiamo un pezzettino, Rito della Primavera, Stravinsky, Part 1. Ed eccoci di nuovo in onda. Beh, questo era un sound effettivamente notevole per
barbarico.
L'epoca.
Barbarico. Sì. Cioè era ostico anche più di 100 anni dopo.
Un altro caso analogo, e sempre per quello che riguarda la sua messa in scena, ma non solo, scopriremo anche che la tematica del testo, del brano che si trattava all'interno dell'opera, ha destato uno scandalo. Parliamo della Traviata di Giuseppe Verdi, un capolavoro anche per chi di lirica non ci capisce una mazza, come è stato definito in seguito. E, 1853, prima messa in scena, anche questa fischiata da parte del pubblico, oltre che per la sonorità, anche per la tematica trattata, ovvero per quella di una donna di malaffare che viene dipinta come un'eroina romantica. Lei si chiamava Violetta Valery e devo dire che mi piacerebbe sentirla in una versione fatta da un personaggio che secondo me era molto rock and roll, ovvero Pavarotti. Sei d'accordo, Paola?
Decisamente rock and roll.
E allora andiamo. Personaggio incredibile, Pavarotti, devo dire molto rock and roll.
Sono stata recentemente al teatro alla Scala di Milano a vedere il museo del teatro e ovviamente lui nelle varie illustrazioni, fotografie che ci sono in giro ha una parte molto importante, ma Mi hai dato un assist per proseguire e cambiare anche un po' nuovamente l'argomento, perché Pavarotti, come tutti sappiamo, ha avuto qualche problemino con il fisco italiano. Furbacchione. E quella dell'evasione fiscale, ahimè, è un'altra delle categorie che avevamo selezionato per questa sera, perché in effetti... C'è stata, abbiamo avuto esempi abbastanza lampanti anche nel mondo dello sport, non solo nel mondo della musica, se ne sono viste di tutti i colori, insomma. Pavarotti è stato protagonista di una di queste...
Io la chiamerei Pavarotti cose. And Friends, questa rubrica, cosa dice? Sì, questo momento della rubrica.
Fra gli altri esempi di accuse, insomma, di evasione fiscale nel mondo della musica, mi viene anche da pensare a Tiziano Ferro, per esempio, recentemente, però ce n'è stata una illustre, forse la più grande cantante italiana della musica leggera italiana di tutti i tempi, e sto parlando di Mina, della grandissima Mina. Poi non ho capito se effettivamente ci sono state delle prove, ma c'è il forte sospetto, insomma, che se lei si è ritirata, insomma, a vivere in Svizzera ed è diventata forse anche cittadina di Svizzera, potrebbe anche essere per questioni fiscali, però noi le vogliamo bene perché ha la voce più bella del mondo, è comunque una donna di un'intelligenza sopraffina. Ci ascoltiamo Mina, Nessuno. Ragazzi, Mina, che splendore. Allora, visto che siamo entrati in tema di musica italiana, continuiamo con una canzone di un cantautore grandissimo italiano, forse la mente dietro alla SIAE, l'artista SIAE per eccellenza.
Anche presidente SIAE.
Presidente SIAE.
Poi non è finita bene, eh?
No,
hashtag finita male.
Finita malissimo. L'eminenza grigia della SIAE, stiamo parlando di Gino Paoli, rimaniamo in Italia, ma vi facciamo ascoltare una sua canzone anche per dirvi quella che è stata una nostra scelta, una policy che abbiamo stabilito.
Cioè... È vero, tu quando ci hai raccontato di questa tua idea di parlare appunto degli scandali, sei stata irreprensibile da quel punto di vista, hai detto non parliamo di storie.
Devo avere scritto nella nostra chat, non parliamo di gente morta male.
Esatto.
Non parliamo di gente morta male, intanto perché forse è un po' pesante.
Anche perché lì io ti avevo chiesto, quando cominciavamo a buttare giù le idee, ma allora sicuramente passeremo le hall e poi da lì il passo è breve, no?
Sì, è chiaro che però la droga brutta, la gente morta male, che non si capisce, intanto avremmo aperto una parentesi che non saremmo stati più in grado di chiudere, perché è un'ecatombe purtroppo, quindi sarebbe venuta una puntata di 14 ore e noi non vogliamo, magari sì un giorno però, e poi perché sono cose un po' oscure, siamo all'inizio dell'estate, dai raga, ok? Quindi vi facciamo ascoltare la cosa più vicina che però no, è una cosa che è andata a finire bene, diciamo, ha avuto un lieto fine, e cioè la storia di Gino Paoli, che nel 1963, credo, a un certo punto è un po' incasinato dal punto di vista sentimentale, perché se non ricordo male lui era sposato ma aveva anche due storie parallele con la Sandrelli e la Vanoni, un casino sto ragazzo, era giovane, era un po' sciocco e a un certo punto si è puntato una pistola dritto verso il cuore e si è sparato. Cosa è successo però? Che l'hanno salvato, cioè è andata miracolosamente bene la cosa e lui da quel giorno vive con una pallottola vicino al cuore. Ascoltiamoci una canzone, una delle più delle canzoni più allegre forse della sua carriera, anche piuttosto recente rispetto ai fatti di cui stiamo parlando, ed è Quattro amici al bar.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchier di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchier di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però.
Ecco, adesso sale di tonalità, ripete tutto ancora una volta, ad libitum, come dicono sugli spartiti, no? Comunque questo è, oltre che un pezzo molto famoso di Gino Paoli, è diventato anche un grande classico quando ci si trova, no? Eravamo quattro amici al bar, poi diventano tre, poi diventano due, insomma. Quante volte è capitato di sentirlo, no?
È dolce e amara questa canzone, in realtà, è carina, è... sembra ottimista, in realtà c'è uno sfondo di tristezza, ma
in realtà è un reggae, è tutto un po' in levare, sì. C'è quell'atmosfera un po' caraibica, esotica dietro a un pezzo che insomma uno dei più famosi del nostro Ginone. Penso che l'hai scelto per questo motivo.
Sì, anche perché insomma rispetto alle canzoni di quel tempo, degli anni 60, era forse meno introspettivo, meno triste, anche dal punto di vista musicale. Ecco.
Quindi mi dicevi che oltre al problemino con la guardia di finanza e con la pistola, c'era stato anche un problemino di triangolo, no?
Sì, di triangolo. E la pallottola al cuore, a quanto pare, è nata proprio da un caos emotivo, sentimentale.
E quali erano i lati del triangolo?
Allora, se non erro, lui era sposato, ma Stefania Sandrelli era incinta di 84 mesi. Ma c'era anche Ornella Vanoni, non mi ricordo bene con quale sequenza temporale, se tutti contemporaneamente, cioè non mi ricordo, ma lui era sposato nel frattempo.
Vabbè, un triangolone storico che a me è venuto subito in mente quando abbiamo pensato a questa puntata.
Il triangolone.
Era quello fra il signor Eric Clapton, George Harrison e la modella Patti Boyd. Insomma, che è stata la musa ispiratrice di entrambi, due momenti storici quasi conseguenziali. Anche se lei, tutto sommato, è arrivata a stare con George Harrison dopo il suo inizio, quando tentava la carriera come modella, eccetera, eccetera, ma poi ha cominciato a frequentarsi con Eric Clapton proprio nel periodo in cui i Beatles stavano un po' tramontando. E quindi è questa l'unica critica che si pone, in realtà, che Eric Clapton abbia approfittato di una debolezza, mettiamo, legata anche al contesto storico. Però qual è il discorso? Che ci sono due canzoni dedicate a lei, guarda te. E in tutto questo Eric Clapton e George Harrison sono rimasti molto amici, questo sì. Devo dire che è molto nobile.
Sì, sì, sì.
Allora, partiamo dalla prima. Ci sono due canzoni. Una l'ha scritta Eric Clapton per Patty Boyd e una l'ha scritta George Harrison. La prima l'ha scritta George Harrison ed è Something, ma quella che ci andiamo a sentire adesso è Layla. Got me on my knees, mi fa inginocchiare davanti a te, non è male. Ma anche Darling, won't you ease my worried mind? Non rilasserai mai la mia mente preoccupata, la mia mente contorta. È bello questo testo. E fra l'altro compariva sul disco Derek and the Dominos, perché in quel periodo lui voleva farsi chiamare così. Derek è il suo vero nome. E Derek and the Dominos, Layla and Other Absorbed Love Songs. E bel capitolo della storia di... del nostro Eric Clapton. E a proposito di della signorina Patty Boyd, l'ho vista personalmente, che non è tanto, perché Rolando Giambelli l'ha portata a Milano al Mosso, ti ricordi?
Non c'erano.
Però c'era Chris Zanzanfaroli, mi ricordo,
che vi saluta,
che vi saluta, perché oggi non c'è. Ed è anche abbiamo provato a chiedergli di fare una telefonica, ma stasera proprio non ce la faceva, però so che ci teneva, per cui noi lo salutiamo a nostra volta,
lo evochiamo.
Vabbè, quella sera c'era Patty Boyd a Milano con i Beatlesiani d'Italia, portata da Rolando Giambelli. Devo dire che è una signora che si tiene ancora bene.
Vedi la Patty, vedi.
La Patty. E in tutto questo c'è anche un'altra canzone che diciamo che è arrivata prima ed è forse la più bella canzone d'amore mai scritta secondo Frank Sinatra e secondo altri la più bella canzone dei Beatles, che però non ha scritto la coppia Lennon-McCartney, perché al 99%, no, facciamo al 95% i pezzi dei Beatles erano scritti da Lennon e McCartney. E questo invece è uno dei pezzi più riusciti a tutti gli effetti ed era dedicato a Patty Boyd prima che arrivasse quel mascalzone di Eric Clapton.
Stick.
E rientriamo sull'assolo di George Harrison, e devo dire che la chitarra era il vero fil rouge di questo triangolare, anche perché in quel periodo Eric Clapton aveva suonato la chitarra su While My Guitar Gently Weeps dei Beatles, era stato chiamato da Harrison, e che a sua volta si era sdebitato suonando la chitarra su Beige dei Cream, che era il progetto in quel periodo di Clapton. E insomma, quindi donne, chitarre, gioie e dolori, era così?
Di più o meno.
Ah sì, infatti, mi sembrava che ci assomigliasse.
Allora, a questo punto abbiamo ampiamente trattato le questioni sentimentali in varie declinazioni. Passerei a qualcosa di più impegnato, scusate la parola, però... perché c'è stata un'artista, e c'è ancora un'artista immensa, a mio parere, a volte incompresa e a volte vittima dei suoi stessi problemi, insomma, con la sua mente, che nel 1992 fece uno scandalo incredibile. Lei ha sempre espresso con molta chiarezza quello in cui credeva e quello in cui non credeva, quello che odiava e quello che avrebbe preferito cambiare della società, del mondo. Sto parlando di Sinéad O'Connor, che oggi si fa chiamare, scusate, me lo sono scritto perché non mi ricordavo, oggi si fa chiamare...
The artist formerly known as Sinéad O'Connor.
No, in realtà no. Si fa chiamare Shuhada Sadakat, perché si è convertita all'Islam. Comunque stiamo parlando di un'artista che tutti praticamente conoscono, impossibile che non la conosciate. Nel 1992 lei era proprio nel pieno del successo planetario del disco I Do Not Want What I Haven't Got, che però il singolo era Nothing Compares to You, la canzone clamorosa scritta da Prince.
E non a caso ho detto The Artist Formerly Known.
Esatto, sapevi che ci saremmo arrivati. Era in un successo planetario, come i più grandi artisti del momento, da quando esiste la televisione americana. A un certo punto nel 92 la ospitano al Saturday Night Live, dove in teoria uno va lì a fare un po' il giullare, insomma va lì a fare un po' lo scemino. Lei invece fa questa performance, si presenta sul palco, canta senza strumenti, canta a cappella War di Bob Marley, e alla fine della canzone prende la fotografia del Papa Giovanni Paolo II e la straccia in diretta mondiale davanti alle telecamere. Questo ovviamente ha creato un'ondata di indignazione, e lei ha spiegato questo gesto anche, credo, proprio nell'intervento stesso, dicendo che dobbiamo combattere contro il vero nemico. E secondo lei quel Papa e in generale la Chiesa di quel momento, con tutti gli scandali legati alla pedofilia che erano emersi negli Stati Uniti ma anche in Irlanda, la sua terra, quello secondo lei era il vero nemico da combattere. Ma questo le costò una buona parte della carriera e forse anche della salute mentale, cioè le conseguenze dell'ondata di merda, scusatemi se dico questa parola, che si tirò addosso, le sta pagando ancora oggi. Ma è un'artista immensa. Noi ci ascoltiamo una canzone incendiaria di Sinéad O'Connor, meravigliosa, tratta da un album successivo al periodo di cui stiamo parlando, ed è Fire on Babylon.
Ed eccoci di nuovo in onda, Let's Spend the Night Together, lo dico per l'ultima volta e questo mi rammarica. Nello stesso tempo però voglio ringraziare Paola di Laila Colombo che ha avuto questa idea e che l'ha portata fieramente questa sera, volendoci costruire su una puntata, e devo dire che mi sono divertito perché abbiamo sentito più musica del solito e anche le tematiche erano molto interessanti.
A volte quell'unico neurone che mi gira per la testa, oh, funziona, incredibile.
Va bene, dai, allora cosa facciamo? Presentiamo o diamo la buonanotte? Presentiamo.
Allora, vorremmo chiudere questa puntata con consigli, diciamo, di dieta per l'estate. Non dieta, perché parlare di dieta è una cosa un po' brutta, secondo me. Consigli alimentari, la nutrizione giusta per l'estate, sempre riguardante lo scandalo, però. E chi, se non Ozzy Osbourne, può... può darci l'ispirazione per seguire una dieta rinfrescante durante l'estate e poi ci risentiamo quando sarà settembre-ottobre. Perché vi ricordo che anni fa Ozzy Osbourne a un certo punto andò sul palco, stava cantando una delle sue canzoni, c'era un grande pubblico davanti a lui e qualcuno gli lanciò un pipistrello che lui credeva fosse di gomma. E lui lo prese e gli staccò la testa a morsi e per poi rendersi conto che questo pipistrello era vero. Consiglio alimentare dell'estate, noi vi facciamo ascoltare Iron Man dei Black Sabbath e vi salutiamo e ci sentiamo dopo l'estate?
Un po' sono dispiaciuto.
Anch'io.
Sì, dai. Va bene, comunque, buone vacanze, buonanotte. Buona estate, non mangiate troppo, non bevete troppo, non mangiate troppi pipistrelli.
E buon appetito.
E buon appetito. Giuseppe Fiori vi saluta e vi dà la buonanotte.
Paola di Laila Colombo.
E allora questa è...
Black Sabbath, Iron Man.
Oh yeah. Dai, batti il tempo anche tu. Ultima puntata. Let's spend a night together.
Ciao!
Appuntamento a settembre! Chi lo sa? Buonanotte cari amici e grazie per essere stati con noi.
Buonanotte.
Ancora una volta, Giuseppe Fiori, Paola di Laila, Colombo.